prima diretta della mattinata informativa di Radio Blackout per questo lunedì. Abbiamo al telefono Francesco Dall'Aglio. Pronto Francesco?
Buongiorno, pronto, salve.
Ciao, buongiorno, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, con te volevamo un po' parlare di quello che sta succedendo sullo scenario, insomma, della guerra russo-ucraina. L'evento, diciamo così, che un po' apparentemente ha cambiato la situazione è stato lo sconfinamento di questi droni in Polonia, ma sembra piuttosto... come dire, arduo definire un po' la natura di questo sconfinamento, considerando sia il tipo di droni sia anche le reazioni forse un po' esagerate, ma probabilmente esagerate ad hoc, diciamo così, da parte della NATO rispetto a quello che è successo.
Sì, effettivamente sì, è un attacco strano, nel senso, innanzitutto non è un attacco, perché tutti i droni che sono passati per il territorio polacco e che sul territorio polacco poi sono rimasti sostanzialmente, o perché sono stati abbattuti o perché hanno finito il carburante e si hanno esaurito la loro corsa, erano tutti droni da osservazione. Non è stato ritrovato esplosivo in nessuno di quelli che sono stati ritrovati, che dovrebbero essere più o meno tutti, si parla di 19, bene o male, e almeno 19 è il numero che è stato rilevato, e quindi già da questo punto di vista qualificarlo attacco è una cosa abbastanza strana. Ora, ci sono stati casi in passato, nemmeno pochi, di droni che hanno sorvolato per un po' di tempo il territorio di stati NATO, la Polonia per esempio oppure la Romania, per poi diciamo così invertire la rotta e colpire bersagli sul territorio ucraino, praticamente sostanzialmente venendo alle spalle, diciamo così, ecco. Per esempio sembra che la cosa sia successa nella notte del 13 in Romania, perché ci sono i porti ucraini sul delta del Danubio, che ovviamente sono facilmente raggiungibili anche da lì. Va bene, però stiamo parlando in questi casi di droni singoli che sorvolano il territorio di questi stati per pochi minuti e poi appunto non sono una minaccia per quegli stati, ripeto, non erano alla fine una minaccia nemmeno questi droni sul territorio polacco, però oggettivamente non si poteva saperlo. E la questione è chi li ha mandati e perché, se sono stati i russi perché lo hanno fatto. Innanzitutto c'è da capire se sono stati i russi o se invece è stato un tentativo di false flag, come si è detto. Alcuni di questi droni erano in posizione, sono stati fotografati almeno, nel senso quando erano a terra o in caso su una conigliera, in posizioni un po' incongrue, diciamo. Qualcuno aveva tracce evidenti di essere un drone, diciamo così, di recupero, tenuto su con il nastro isolante, eccetera. Questi sono droni che vengono prodotti in serie e non vengono poi recuperati, cioè non è che tornano alla base e poi li si riutilizza, per cui questa cosa ha dato insomma un po' qualche sospetto. Non ci sono però appunto delle prove che sia un false flag, diciamo. Quindi se li hanno mandati i russi c'è da chiedersi perché lo hanno fatto, cioè se è per esempio droni che sono finiti fuori strada per un difetto di software, per un disturbo elettronico, eccetera eccetera, o se effettivamente avevano invece intenzione di entrare in territorio polacco e di andare avanti per la loro strada finché non finivano, appunto ripeto, finché non finivano il carburante, perché poi nessuno di questi droni sembra essere andato su un bersaglio specifico. Anche questo è da lascia un po' sorprese, perché dice tu semplicemente hai lanciato questi droni in territorio polacco per vedere quello che arrivava più lontano, insomma sembra un po' strano.
Ma anche perché poi non sono droni di attacco, ma sono droni che servono per ricognizione e trasmissione di segnali.
Esatto, esattamente, non sono i Geran, ma sono i
Gerbera.
Esatto, che appunto sono droni da osservazione. Ripeto, nel momento in cui ti entrano nello spazio aereo è complicato capire di cosa si tratta, anche perché parliamo comunque di oggetti piccoli. Quindi voglio dire, la cautela è assolutamente dopo. La risposta del dispositivo di difesa NATO è stata
sproporzionata, forse
non è stata sproporzionata, perché non puoi avere idea di quello che sta succedendo, quindi non è stata sproporzionata. Credo sia stata proporzionata, e da un certo punto di vista è stata anche veloce, anzi no, senza punti di vista è stata veloce, è stata anche coordinata abbastanza bene. Il problema qual è, naturalmente? Il problema è che è un tipo di risposta che non va bene per questo tipo di attacco. È perché noi leggiamo nelle cronache del conflitto in Ucraina quotidianamente di droni, a volte molti droni, decine di droni, che fanno la loro strada anche per migliaia di chilometri, non solo centinaia come nel caso dell'incursione in Polonia, ma anche migliaia di chilometri per trovare il loro bersaglio, e non vengono abbattuti, a volte ci provi, a volte non li vedi nemmeno. Questo perché le difese della NATO, come le difese della Russia in realtà, e come in parte le difese dell'Ucraina, sono tarate sulla difesa antiaerea e antimissile. Non sono tarate sulla difesa contro i droni. Perché? Perché i droni sono piccoli, perché i droni sono imprevedibili, perché non è facile vederli e non è facile tracciarli e non è facile seguirli. E quindi diciamo che questa cosa ha in realtà, al di là delle dichiarazioni molto, molto importanti, diciamo che la risposta è stata eccellente, eccetera, eccetera. Ripeto, dal punto di vista organizzativo è stata sicuramente una buona risposta. Cioè, ma sappiamo che insomma, il dispositivo della NATO da questo punto di vista è buono assolutamente, cioè è conformato bene. Ovviamente bisognerebbe, sperando mai, vederlo testato in un conflitto reale, questo è un altro discorso naturalmente, ma diciamo così è stata una buona esercitazione, ecco, mettiamola certo. Così una buona esercitazione, certo. Però ripeto, la NATO stessa adesso si sta accorgendo finalmente, come si sono accorti i russi, che il loro dispositivo antimissile e antiaereo va bene per i missili e gli aerei, probabilmente, ipoteticamente, ma non va bene per i droni, c'è niente da fare.
Questo dimostra anche come la natura di questo conflitto sia stata cambiata decisamente dall'introduzione appunto dei droni su uno scenario operativo, anche se poi qualcuno ha fatto notare la sproporzione dei mezzi, cioè nel senso un drone di questo genere costa qualche migliaio di euro, un F-35 insomma un po' di più.
Certo, questo è uno dei problemi anche principali, diciamo. Nel senso che ci sono più droni che aerei, ovviamente, e più droni che batterie antimissile, ci sono anche più missili che batterie antimissile, naturalmente. Però, insomma, ripeto, i missili hanno un determinato tipo di traiettoria, gli aerei hanno un determinato tipo di comportamento, i droni no. E effettivamente utilizzare questi mezzi, che sono mezzi costosi, molto costosi, per cercare di abbattere, perché poi neanche ci riesci, sostanzialmente sembra che i droni abbattuti su 19 siano stati 3, che è una percentuale bassina, diciamo così, perché tu non hai difese antidrone dedicate. Adesso russi e ucraini le hanno, quindi una percentuale del genere, percentuale bassa del genere per le difese ucraine o per le difese russe sarebbe catastrofica sostanzialmente, cioè ne ha battuti 3 su 20 sostanzialmente, pochissimi. La NATO appunto adesso deve fare i conti con questa cosa, non puoi far alzare una coppia di F-16 ogni volta, o di F-35 ancora peggio, ogni volta che viene segnalato un drone in avvicinamento sul tuo territorio, ti costa una vagonata di soldi, e se poi decidi di battere un drone te ne costa altre centinaia di migliaia, perché alcuni di questi droni sono stati abbattuti, sembra chiaro, sono stati abbattuti dagli F-16 polacchi e statunitensi che si sono alzati, e sono 3, ognuno di loro è stato abbattuto con un AEM, e ognuno di questi missili costa tra i 3 e i 400 mila dollari, E quindi stiamo parlando sostanzialmente di $1 milione speso.
Che sono andati in fumo, letteralmente. Sì, certo.
Per abbatterne poi tre, tra l'altro, capito? Neanche dire che ne abbatto di tutti, ok, vabbè, per abbatterne tre, che poi non erano pericolosi, va bene, ma questo naturalmente.
Non lo sapevano.
Sì, ripeto, io non contesto il fatto che sia stato, che ci si sia difesi così, però è chiaro che a questo punto anche la NATO deve ripensare il suo meccanismo di difesa, ed è il motivo per il quale von der Leyen, non si capisce a quale criterio parli a nome della NATO o dell'Unione Europea, non ho capito più ormai, cioè non c'è più differenza oramai, sta parlando di questo famoso muro di droni che bisogna costruire, e la Polonia finalmente, insomma, hanno detto che effettivamente invece di personale NATO che addestra gli ucraini a combattere contro i russi, se forse insomma è il caso che siano gli ucraini.
Deve essere il contrario, sì,
esatto, infatti adesso prima si era parlato di mandare specialisti polacchi in Ucraina per apprendere l'uso poi ci si è resi conto che la cosa aveva potenzialmente delle conseguenze, diciamo, poco piacevoli, perché si sarebbero trovati in zona di guerra, e hanno poi detto no, avanti, questo addestramento avverrà sul territorio polacco.
Certo. Senti, a proposito del cui prodest, diciamo così, le reazioni sono state di un certo tipo, nel senso che si è portato avanti una pressione per ulteriori investimenti militari, si parlava dell'occhio di Odino, con queste, diciamo così, queste definizioni un po' particolari, e poi soprattutto la Polonia ha voluto dimostrare che, come sia ormai diventata, considerando anche che spende quasi il 5% del PIL in armamenti, la punta di lancia della NATO, schierando questi 40.000 militari al confine con la Bielorussia. Cioè c'è stato anche in qualche maniera un farsi avanti della Polonia.
Ma questo lo vediamo da più o meno dall'inizio del conflitto. Non ci dimentichiamo che nel 2022-2023 la Polonia aveva annunciato un piano di riarmo stratosferico, che poi è stato tagliato varie volte anche per motivi di personale, nel senso che aveva intenzione di acquistare talmente tanti carri armati che appunto non c'è, alla fine ci si rendeva conto che non avevi gli uomini a sufficienza per utilizzarli. Questo è un problema, nel senso, problema interno dell'alleanza. Allora, noi sappiamo che la Polonia, diciamo, la leadership polacca al momento, basta pensare a Sikorski, no? il ministro degli esteri, è molto legata agli Stati Uniti, molto più che all'Unione Europea, per tutta una serie di questioni politiche ma anche personali, e chiaramente questo piano di riarmo polacco va in direzione statunitense, non va in direzione europea. Per esempio, buona parte dei carri armati che intendevano acquistare erano Abrams statunitensi, così come naturalmente per l'aviazione ci si rifornisce di materiale statunitense, eccetera. Quindi da un lato c'è questa, diciamo così, fedeltà un po' ambigua nei confronti dell'industria militare europea, questa mancanza di fedeltà. Dall'altro c'è una motivazione politica, chiaramente, cioè nel momento in cui abbiamo deciso che l'Unione Europea deve diventare anche una potenza militare, cosa che adesso non era mai stata sostanzialmente presa in considerazione, e ovviamente la Polonia lancia la sua candidatura a guidarla questa coalizione militare, con la questione che è il paese esposto perché c'ha Kaliningrad in mezzo, perché confina con la Bielorussia, perché è uno dei paesi del corridoio di Suwalki, diciamo così, cioè tutta una serie di criticità, ecco, mettiamola così, potenziali naturalmente, e perché appunto è uno Stato popoloso, quindi che può potenzialmente schierare un esercito molto numeroso, e insomma si trova lì sostanzialmente. E il problema grosso qual è? Il problema grosso è che è quello che abbiamo detto anche noi altre volte in passato: non può esistere nel 2025, 26 o 30, non può esistere una uno Stato, consideriamo l'Europa come Stato, ma anche se non lo è per capirci, che abbia una un potere di deterrenza militare e che non sia una potenza nucleare. La Polonia è una potenza nucleare. L'unica cosa che può fare la Polonia, purtroppo, e lo dico con tutta la simpatia per i miei numerosi amici e colleghi polacchi che invece sono molto contenti di questa cosa, perché a tutti piace giocare con i soldatini, in fin dei conti, l'unica cosa che potrebbe ipoteticamente fare la Polonia, e io temo per loro l'unico ruolo che ha riconosciuto anche in Europa, è quello di fare la seconda Ucraina, sostanzialmente.
Certo.
In caso di fallimento della prima, ok, allora
c'è la seconda.
Se proprio decidiamo di continuarla questa guerra, allora c'è la seconda, ma questo sarà il ruolo che avranno, eh? Cioè, se pensano davvero di potersi mettere a capo di un esercito europeo e di utilizzare il materiale nucleare inglese e francese, io penso siano cascati molto male.
Certo.
Questo è assolutamente fuori dubbio.
Bene, Francesco, su queste considerazioni noi ci dobbiamo salutare qui perché incombe una prossima diretta. Io ti ringrazio, insomma, del tuo contributo e alla prossima occasione.
Alla prossima, assolutamente.
Ciao, grazie ancora
a tutti e a tutti. Ciao.